and live.
Perfetto.
Pietro, avrei sempre sognato di avere un tatuaggio come il tuo.
Ah, ecco, subito.
Che tatuaggio è?
È stato il secondo che ho fatto a 17-18 anni e sono... Aspetta, ok. È la mia visione dei sette chakra, cioè io me li immagino così. E quindi ho fatto tutto questo pasticcio sul mio braccio.
Caspita. Così. Ma adesso quanti anni hai adesso?
21. 21.
Ah, ok. Quindi potresti essere mio figlio, che frase da vecchio, però mia figlia fa 22 anni adesso, a gennaio.
Volevo farti un pochino quella gag del quanti me ne dai, però... Esatto.
Quel tatuaggio peraltro mi ricorda, ieri stavo guardando un film, sai quando arrivi la sera e dici adesso vado a dormire, ma no... Aspetta, guardo qualcosa, ma cosa guardo? Non lo so. E inizi così a random e ho aperto questo film con Jared Leto. Ce l'hai presente?
Okay,
Jared Leto,
sì,
quell'attore, sì, c'ha una faccia pazzesca. E lui è in una prigione, mi sembra si chiami The Outsider il film. Okay. E lui è in una prigione giapponese e finisce nella mafia giapponese. E allora sono tutti tatuati con questi mega tatuaggi, no, dei cattivissimi. E c'è un tatuaggio tipo quello lì. E ho interrotto ieri che si sta facendo il tatuaggio.
Ecco, ti giuro che non faccio parte della mafia giapponese. Esatto. Posso prometterlo.
Senti Pietro, allora, non so veramente niente di te, ma quello che ho visto mi è molto piaciuto. Se tu dovessi riassumere quello che fai, diciamo, a chi guarda un po' i miei video, che diciamo è un pubblico molto diversificato e vario e variegato, che cosa, come ti descriveresti?
Allora, riassumere è già dura, eh. Allora, diciamo che io faccio musica, principalmente faccio musica, e sono musicista, però di solito quando le persone pensano a musicista pensano a quello
due
che va sul
palle.
Palco no, più che altro a quello che va sul palco e si esibisce, no, davanti al pubblico. Per me musicista è un po' più uso la musica in molti modi, e poi coi bambini, come hai visto su Instagram, così le missioni umanitarie prendono la musica proprio in questo modo. Sono musicista con i bambini perché si fanno i percorsi anche di musicoterapia, di animazione musicale. Essendo bambini in grande difficoltà, si riprendono un pochino con la musica.
Ok, quindi fai musica, però poi appunto guardando un po' il tuo profilo TikTok, dove hai un cazzigliardo di follower peraltro, che ho visto che appunto sei in giro pre-Covid, comunque eri in giro, che cosa fai?
Ma allora, sì, su TikTok ne parlo relativamente poco perché è un social, sai, un po' più frivolo, no? Un po' più easy rispetto a parlare di missioni umanitarie, che è un tema importante. Però io ho delle basi, una delle quali, quella che sicuramente hai visto tu, a nord della Romania, confine con l'Ucraina, che per quanto sia ancora Unione Europea è un po'...
Ah, aspetta che ti è entrata una chiamata. Aspetta, ho perso, rieccoti, ci sei, eccoti. Dicevi, hai delle basi, ok, aspetta, ti ho perso. Forse la telefonata dell'iPhone. Aspetta, ricollegati. Tac. E intanto andate a vedere il profilo di Pietro. Sai che forse posso recuperarlo? Fatemi vedere se ve lo recupero da TikTok. Credo che ci abbia 700.000 follower su TikTok, Pietro. E vedete appunto tutti i suoi prodigi pianistici, ma non solo. Eccolo. Eccoti.
Okay,
quando l'iPhone arriva alla telefonata, in genere stacca, ho notato.
Perfetto,
questo.
Perfetto, io ci fosse un modo per bloccarle, lo farei.
Sai cosa? Puoi mettere il fly quando modalità aerea, forse puoi mettere quello.
Ma
e ti resta...
Se metto la modalità aerea, contando che io sono col 4G, ci vediamo ancora.
A quel punto no.
Perfetto, eviterei di mettere la modalità aerea. Esatto.
E comunque missioni, stiamo parlando delle tue missioni.
Sì. E appunto lavoro con i bimbi e lì ero al confine tra Romania e Ucraina in una baraccopoli particolarmente pesante che si chiama Craica, e poi adesso dovevo partire questo Natale, il 22 dicembre dovevo andare giù al confine tra Turchia e Siria, però Covid e quindi ci ha bloccato tutto.
Qua mi consigliano di mettere il non disturbare. Luigi Iannatuoni dice metti e non passa nulla, dice.
È un muro. Ah, giù la tendina, spero di non scomparire con la tendina giù.
Però ma tu a livello di diciamo di percorso, che percorso hai fatto? E che anche diciamo ti vedo sempre suonare il pianoforte, su TikTok vedo che suoni il pianoforte, fai tutte le varie challenge un po' cazzeggiose, però denota che chiaramente sei molto bravo. Che tipo di preparazione c'hai lì?
Ma allora, dal punto di vista musicale, io ho studiato chitarra, giusto perché col pianoforte. Ho studiato chitarra a 12 anni, più o meno, con un insegnante bravissimo, che però, visto che la musica in Italia ti fa rimanere con le pezze al cul, si è trasferito a Malta. E quindi sono rimasto da solo, senza insegnante. Avevamo un pianoforte in casa, perché mia sorella lo stava studiando alle medie. Io mi sono messo lì a giocare. E lì ho scoperto, grazie anche ai miei genitori, di avere un buon orecchio, di avere la fortuna di avere un buon orecchio. E quindi il pianoforte ho cominciato a studiarlo da solo, guardando anche dei libri, imparando a leggere gli spartiti con i libri e quant'altro. E ho continuato così. Cioè, il pianoforte è arrivato tutto da autodidatta col tempo.
Ma dai. Ma dicevi la tua insegnante in un paio di video... La tua insegnante quindi di chitarra o di pianoforte?
Allora, se ti riferisci ai video che cosa vuole la mia insegnante, è una gag, nel senso che è un po' il classico, solitamente gli insegnanti sono rigidi, vogliono la musica classica, mi metto a suonare la musica classica. Era un'insegnante ipotetica.
Ok. Ma e quindi sei autodidatta, non ci posso credere.
Sei al pianoforte, per carità, nella musica appunto ho avuto questo bravissimo insegnante di chitarra e ho avuto molti libri, che sono degli ottimi insegnanti, libri. Però proprio con le mani sul pianoforte, sì, ho fatto da solo col tempo, sciogliendo
incredibile. Pensa che l'insegnante di uno dei miei figli, che adesso fa il fifth grade di pianoforte, ha detto, prima di imparare a suonare chitarra voglio che tu impari a suonare il pianoforte, perché la sua teoria è che una volta che tu sai suonare il pianoforte, non so perché, io non capisco niente di musica, quindi ho detto vabbè, se lo dice lei.
Ma perché il pianoforte è la stessa cosa che ho fatto io, perché poi dopo il pianoforte, sai, divertendo e giocando con la musica viene fuori il sax, viene fuori il clarinetto, perché il pianoforte se tu tocchi un do, viene fuori un do, a meno che non sia scordato, e quindi lì puoi capire come funziona la musica. Perché è facile, è schematico, è difficile solo sciogliere le mani, ma per il resto è molto schematico il pianoforte. E invece, sai, col violino, col sax, devi modifica la bocca, lancia, poi premi diverso. Ci vuole prima pianoforte, top avere prima pianoforte.
Ok. Ma parli norvegese?
Ni.
Qualche parola?
Lo sto imparicchiando, perché la mia fanciulla è norvegese, e quindi ogni tanto...
Hai qualche parola di norvegese? Non lo so, vedendoti, ecco, io ripeto, non ci conosciamo oggi per la prima volta e ho visto tre cose tue, però è incredibile come quando vedi alcune persone ti colpiscano subito, mi ha subito colpito, no? Dopo 10 secondi, dopo che il nostro comune contatto ci ha connessi, ho dato un'occhiata e ho detto, cacchio, ma questo ragazzo è veramente in gamba, ecco. Poi non so dire... Dove, no? L'insieme di tante cose diverse che fai, ecco, che mi ha colpito. Quindi questo è un aspetto interessante da coltivare. Perché grazie. A volte oggi uno pensa che devi sempre essere solo bravo in una cosa sola, no? Il monomaniaco che fa solo una cosa per 40 anni. Invece una grande competenza è anche quella di mettere insieme il fatto che uno ha tante... abilità, e quindi quello può essere la sua, il suo è monomaniaco della sua multimanialità. Esatto, e questo in effetti è una cosa che magari viene un po' sottovalutata, ma invece è fondamentale. Ecco, ma perché mi continua a chiedere del tuo vicino di casa qua in chat?
Perché su TikTok, che è, come ti ho detto, social molto frivolo, oltre a cercare di creare contenuti un pochino più impegnati, magari facendo sfide di musica, suonando più veloce, più lento, così, c'è una cosa famosissima, ovvero il mio vicino di casa, che abita sopra di me. Io ho una casa costruita dal mio bisnonno, quindi costruita un po' con i muri storti.
Dove sei, scusami Pietro, in che posto sei?
Sono a Torino, al confine, con Moncalieri, che è un comune. E appunto, casa costruita dal bisnonno, quindi muri un po' storti, un po' sottili. Il mio vicino di casa, che in realtà è un cugino di mia nonna, sente tutto, cioè quando suono il pianoforte lui sente tutto, a volte suonando la sera si sente il mio vicino che mi urla dietro le peggio veramente. Cose perché... e quindi ci sono questi video in cui lui alle 11:15 mi fa Morello smetti così e, sono, e, tu suoni... e sono pazzeschi
e tu suoni imperterrito.
Vai, guarda, poi ovviamente è diventato un... Aspetta un attimo, fa molto ridere, ci marcio sopra. E sto vicino fa milioni di visualizzazioni.
Ma l'hai mai portato in video?
Allora, lui non credo neanche che sappia che esiste TikTok, perché comunque è avanti con l'età. Quindi, non so, proprio andare lì, riprenderlo e dirgli, guarda, sei... Ti fa un po' brutto, sai.
Senti, Ryan Zucker, bellissimo sì. Nome, avrei sempre sognato di chiamarmi Ryan Zucker, sì, come ti chiami?
Duro.
Ryan Zucker, infatti. Mamma mia, e poi con una foto lì su Facebook, insomma, come dire, un po' di non so, Far West, non lo so, basta Ryan, finisco il cazzo. Vorrei iniziare a studiare il pianoforte, ti chiede, consigli da dove iniziare? Ho già una tastiera a casa, esiste qualche app che ti guida o meglio andare a lezione? Da dove partiresti?
Ma io ti dico, la cosa migliore secondo me, poi opinione personale, è comincia a giocare con la tastiera che hai, giocare magari ascolta delle canzoni, cerca di rifarle a caso e vedi che cosa riesci già da solo a fare. Poi io non sono contro gli insegnanti, il fatto che io non abbia avuto un insegnante non mi fa andare contro di loro. Devi sicuramente trovare l'insegnante giusto, per quello ti dico, prima approccia da solo, così capisci come tu ti senti con lo strumento, così quando arriva l'insegnante X puoi dire mi fa cagare oppure mi piace, però sulla base di qualcosa. Perché ci sono okay. Quegli insegnanti metodici che ti fanno fare solfeggio.
Io mi ricordo da bambino... avevo alle medie, quindi parliamo di un'era geologica fa, avevo l'insegnante di musica che diceva ah no, tu sei molto portato per la musica, non è assolutamente vero, e voleva insegnarmi pianoforte. Mi ricordo che avevo fatto tipo 3 lezioni e ancora mi ricordo quel cazzo di coso lì che faceva
un metronomo
così, sol si re fa la o non so cosa, e cioè alla terza ho detto ragazzi no, non bella. Mi pigliate più qua. Proprio lei era anche brava, devo dire, però cioè, la modalità di insegnamento mi faceva venire il latte alle ginocchia.
È così. Molti ragazzi non suonano il pianoforte per questo motivo, sai.
Una noia pazzesca. Invece quando è un peccato, perché appena invece comprendi che cosa ci puoi fare con un pianoforte ed è tutta un'altra cosa, sì. Insomma, forse quel passaggio lì. Ascoltami, ma quindi tu diciamo, c'hai 21 anni, ma che scuola hai fatto? Hai fatto delle scuole? Che cosa hai fatto?
Allora, io il mio percorso scolastico fa veramente schifo, cioè te lo dico proprio così. Nel senso che io, i miei genitori sono insegnanti, mio papà alle medie e mia mamma al nido e mia sorella alle elementari, quindi siamo proprio tutti quei bambini in famiglia. E fino alle medie tutto bene. Ho iniziato lo scientifico, però l'ho iniziato, sai, con quello spirito un po' di liberazione dalle medie. Il periodo okay. delle medie credo che l'abbiano odiato un po' tutti, quindi per me andare al liceo era una figata. E me la sono goduta, nel senso che ogni giorno io stavo nei corridoi, ho ristrutturato la musica della scuola, una figata, però non facevo un cazzo, cioè nel senso, andavo malissimo. E quindi lì ho perso 2 anni, li ho persi in modo spensierato, e poi dopo averli persi ho detto, cacchio, sono tanti. Allora mi sono trasferito in una scuola che mi ha cambiato la vita, perché sono andato in uno psicopedagogico, quindi a studiare psicologia e pedagogia. Ho capito che esattamente come tutta la mia famiglia, il target bambini è il mio, nel senso voglio lavorare con i bambini e lavoro tuttora con i bambini bene. Ho finito
perché
quelle scuole.
Come tutta la tua famiglia?
Perché appunto mamma al nido, papà alle medie e mia sorella alle elementari, con i bambini ci lavoriamo un po' tutti.
Ah, ok.
Fuori e dentro scuola, ecco. E nulla, ho finito con un buon 90 e qualcosa e adesso sto studiando comunicazione interculturale all'università. Per poi continuare il mondo delle missioni.
Ok, ma il mondo delle missioni non mi è chiaro come quando è iniziato a bazzicarlo, come si incastra in tutto questo?
È un po' complesso, nel senso è tutto un po' sfumato, non è un inizio netto, nel senso che ho iniziato con il volontariato qua a Torino, il volontariato nei centri di accoglienza, banalmente, sempre principalmente con i bambini, poi per carità si lavorava anche con gli adulti, però io sto bene con i bambini e lavoro bene con loro. lì ci sono i primi contatti con persone che hanno fatto le missioni umanitarie, che all'inizio sono questa aura di mistero, no? Cos'è la missione umanitaria? Allora ti fai raccontare così. Dovevo partire per il Kenya, appena maggiorenne, come prima volta, vicissitudini varie, sono finito lì in Romania e mi sono innamorato del posto e delle potenzialità di quei bambini. E quindi da lì inizia tutto.
Ma quando vai, che cosa fai? Fai sempre attività legate alla musica o altre attività?
Allora, principalmente alla musica, perché è più il mio campo. Poi ti dirò, spesso con i bambini si cerca di fare il percorso di prescolarizzazione, quindi gli insegni anche solo a tenere una penna in mano. Quelli sono bambini che vengono da una baraccopoli, quindi non hanno la stessa motricità fine che hanno i nostri bambini, e quindi gli si insegna a entrare in una società diversa da quella a cui sono abituati, quindi è una baraccopoli, e per poi inserirli a scuola. L'obiettivo è poi farli diventare dei cittadini, tra virgolette, normali, se così si può dire.
Ok. Dimmi un attimo invece di TikTok. No, scusa, tu vivi quindi con i genitori o vivi per i fatti tuoi?
Per adesso vivo ancora con i miei, perché l'obiettivo è riuscire a evadere il prima possibile. Quest'anno poteva essere uno di quegli anni un po' decisivi, no? Prendo ed esco. Però il Covid, come puoi immaginare, è stato proprio un fulmine che ha bloccato. E TikTok, TikTok io l'ho aperto ad aprile, cioè a fine marzo, inizio aprile.
Ah.
In quarantena, perché mi annoiavo, e l'ho aperto con la prospettiva di guardare, di osservare, no? Sono messo lì a studiare l'algoritmo, come funziona, perché i video vanno bene, che cos'è che esplode. L'ho studiato per una o due settimane, più o meno, e poi ho deciso di cominciare con i video. E cavolo, TikTok a me ha dato un boom pazzesco di visibilità. Adesso, non so, sono 700.000, qualcosa del genere, che sono numeri
pazzeschi,
stratosferici. Io ho contato le visualizzazioni, sono circa 90 milioni, cioè, queste cose fuori di testa. È una gran bella piattaforma, se la usi bene, se la si usa con cura.
Sai, secondo me la cosa bella è che se gente come te inizia a fare contenuti che magari sono leggeri e anche di cazzeggio e cose, il vicino eccetera, la challenge, però sono contenuti dove comunque ci si stacca dal il coso, roba, il balletto, i salti dalle scogliere, le pere fuori, cioè no, almeno c'è un contenuto, puoi far passare anche dei messaggi interessanti. Bravo. Ecco, parti magari da qualcosa di leggero, però poi passa un messaggio interessante, o puoi far appassionare persone al pianoforte, o il tema delle missioni, insomma dipende poi che cosa uno vuole. Certo. Vuole veicolare, però avere una piattaforma di visibilità aiuta un bel po', insomma.
Ma poi ti dico, due cose mi hanno stupito. La prima è quante persone mi scrivono, ma veramente sono rimasto colpito, da quante persone mi scrivono: ho iniziato a suonare il pianoforte vedendo i tuoi video.
Wow.
E io sono lì a dire, ma aiuto, questo nutre il mio ego in un modo incredibile. E poi i contatti. Io non, a livello economico non ho guadagnato chissà che cosa da TikTok. Io investo tantissimo sul capitale umano nella mia vita, ho sempre investito sul capitale umano, mi piace conoscere persone, mi piace avere contatti in più, e cavolo, TikTok, incredibile. Prima Deborah Villa, non so se hai presente, la comica.
Certo, conosco.
Siamo andati a fare una cena insieme perché mi ha scritto lei, e poi Francesca, Madame, un'altra, mi ha scritto su Instagram, è venuta qua, sarà stato agosto, si è fatta due giorni da me, abbiamo cantato, abbiamo suonato. Siamo entrati in una intimità musicale, cioè molto, molto figo.
È questo, secondo me, l'aspetto che molte persone trascurano di queste piattaforme, che quando tu inizi a buttare fuori contenuti e avere visibilità, poi, come dire, attivi delle reazioni. Quindi tu vai a dormire, la mattina ti svegli e magari hai appunto dei messaggi o delle mail di persone che dicono che hanno visto quel contenuto, no? Quel contenuto, quel robottino lavora per te mentre
esatto,
tu
esatto.
Una volta che l'hai fatto, lui va e non sai mai che opportunità possano arrivare. Secondo me è super interessante questo. Sai che Deborella, io me la ricordo quando facevo con Kay Rush e con lei una trasmissione in radio su Radio Monte Carlo.
Ma figurati, ma pensi
tantissimi che... anni fa, sì. E Kay era, vabbè, Kay Rush era una DJ storica, insomma. E Deborah invece faceva la parte comica, e io andavo lì a fare, diciamo, l'esperto di tecnologia o queste cagate qua. E Deborella era quella che faceva sempre la parte analogica, diceva non so niente, così. E quindi me la ricordo, ma... Da non so quanto tempo, adesso un sacco che non la sento, Debora.
Siamo tanto amici adesso, sì, siamo legati.
Ma cosa fa lei adesso?
Ma lei, come sai, ha avuto lo straboom con Camera Caffè nel tempo.
Sì.
E poi ha fatto Zelig tanto, adesso in questo momento ovviamente il Covid ha piegato un po' anche lei. Da quello che so, nell'ultima volta che ci siamo sentiti, è ancora in radio, cioè sta facendo dei programmi in radio e ha dei progetti poi per un futuro. Però appunto io l'ho conosciuta su un palco, nel senso che mi ha invitato a vedere un suo spettacolo teatrale e poi ci siamo chiacchierati, abbiamo cenato insieme e tutto il resto.
Forte. Senti, qua Stefano ti dice che se vuoi fare dei video con dei pianoforti a coda ti mette a disposizione il suo negozio.
No, Stefano,
non
grazie.
So dove sia il negozio, però
scrivimi su Instagram.
Ci sono peraltro un sacco di cioè un sacco, avevo visto due o tre pianisti che sui social facevano contenuti alternativi, li avevo visti appunto con uno dei miei figli che suonava, allora era giusto per vedere gli usi, no, del pianoforte, come potessero essere diversi usi alternativi, non mi ricordo i nomi, però c'era uno che suonava in, non so, Guerre Stellari, andava nel deserto e replicava.
Ok, wow, ah sì, no, ho presente un minimo di chi stai parlando. Ce ne sono due che sono un po' pazzi.
Che fanno un po' robe strane. Poi non sai mai lì quanto ci sia il virtuosismo, quanto sia marketing, quanto sia...
Sì, allora, fare follia col pianoforte in realtà non è così impossibile. Nel senso che quando puoi fare molto scena col pianoforte, questa è la figata. E soprattutto quando hai gli appoggi per esempio, andare a suonare nel deserto, mi viene in mente... come hai fatto, ma cavolo, puoi farti tutto, cioè è molto marketing, molto virtuosismo, perché comunque devi essere bravo per fare delle mezze pazzie, però lo vendi bene il prodotto.
Una realtà al cubo ti chiede, parliamo di cubi di Rubik, quanto ci metti a risolverlo?
Forse ne ho uno qua vicino.
Ne ho un albo.
No, in realtà io non sono bravo col cubo. Io il cubo di Rubik l'ho fatto vedere per caso, forse in una storia, non ricordo. È stata, sai, io ho sempre lavorato per obiettivi, no? Nella vita.
Scusa, Pietro, sì. Se ti interrompo. Restagno Pianoforti Torino.
Sei un
giorno fai un salto a Torino e ti fai la solatina.
Fantastico, perfetto. Me lo segno nella mente. E comunque ti dicevo, si lavora un po' per piccoli obiettivi, no? E uno dei cazzo degli obiettivi era, devo fare il cubo di Rubik. Io devo, cioè, devi farlo, perché se no, quando... hai un cubo di Rubik che non sai farlo. E allora mi ero messo lì a studiarmi gli algoritmi a memoria, ma ci metto tanto, ci mettono 3 minuti e mezzo a risolverlo.
Avevo visto su Netflix un film sui campioni del mondo del cubo di Rubik, uno più strano dell'altro.
Sono pazzi.
No, molti, insomma, c'era, insomma, uno chiaramente con delle forme di autismo, come molte persone peraltro, sì. È come si dice, Zuckerberg c'ha delle forme di autismo, no? Che hanno questa enorme capacità di concentrazione su un'attività. E io avevo provato a risolvere il cubo di Rubik seguendo i tutorial passo passo di YouTube per uno dei miei figli che voleva risolvere, non sono mai riuscito, mai. E poi invece uno dei miei figli si è messo lì e un giorno è riuscito a risolverlo.
Quando
per me è impossibile.
Padre. No, ti dico che è divertente, ti metti lì.
Quanto ci hai messo a fare la suonatina e la bottle challenge, tac, che si incastra la bottiglia, perfetto.
Secondo me non lo vuoi sapere.
Tipo, non so, 100?
Dico, no, beh, 100 no. Ti dico... quella sfida è nata perché c'è un ragazzo su TikTok, un mio grande amico, si chiama Davide, che fa solo quello, cioè lui fa girare le bottiglie, no? Ma è un mito. E mi ha sfidato a farlo mentre suonavo il pianoforte, ma guarda che per far suonare mentre gira bottiglie, poi devi dire il numero del dado e indovinarlo mentre lanci il dado, ci avrò messo 5 ore.
Porca miseria.
Da spararti,
A tirare. Ma cosa fai? E continui, cioè, continui a riprendere e poi tieni solo quel pezzo lì.
No, io ho fatto quella follia di non me ne è venuto, stoppa, cancella, riprendi.
No, e ogni volta riparti. Ieri stavo guardando, perché ancora una volta le mie figlie in palla con il bottle challenge, quindi era continuavo lì a tirare bottiglie. Allora ho visto le 12 bottle challenge più pazzesche della storia, e allora con gente che lancia la bottiglia, capito, in cima e si incastra perfettamente, e dicevo:
pensa,
ma come
quante
ha fatto?
Ore,
esatto, quante ore. Io dicevo: guarda che non è che l'ha presa al primo giro, cioè sono stati lì, capito, un giorno intero, e poi riprendo solo la parte qui viene.
Follia.
Bene, Paolo Folco dice: Monti, ma lo hai visto quando recita poesie suonando? Ah, fake news, è vero?
No,
è
no,
vero,
no,
è fake
vero.
News.
E sempre queste sfide, te l'ho detto che a me piace lavorare per piccole sfide, no? E a volte sui commenti di TikTok, è successo un paio di volte, mi hanno chiesto delle robe assurde, ma sono pazzi, tipo suona alla turca mentre reciti la Divina Commedia mentre dici il pi greco, non so. Io anche lì ci metti giorni a fare una roba del genere. E sono anche quei video sono esplosi, sono diventati fortissimi.
Ma è fighissimo, cioè funziona un sacco. Però è qua, è Vittorio P. è arrivato, sei pronto? E dice: e poi puoi suonarci un pezzo live, dedicalo a Marco.
Magari poi dopo che smontiamo, perché quanto è che il pianoforte, uno dei due pianoforti è lì, capito, no?
Quindi
dovrei tipo spostare tutto l'ambaradam.
Ma hai due pianoforti?
Ma adesso, ne ho sempre avuto solo uno, per carità. No. Però adesso ho voluto fare un po' un improve e ho fatto una bellissima collaborazione con un grande amico che vende pianoforti e un pianoforte a coda, finalmente in casa.
Oh, wow, c'è il pianoforte a coda. Ma in quella stanza dove sei lì adesso o in un'altra stanza?
No, in un'altra stanza, una mezza libreria che abbiamo.
Ma perché il pianoforte a coda suona meglio di un pianoforte normale? Scusa la mia ignoranza.
No, figurati. Immaginati... che hai di più, è proprio la legge del più grande, chi ce l'ha più grosso, e tu hai più cassa, hai più cassa che suona, e vibra di più, suona di più, quindi le corde hanno molto più spazio per vibrare, e ha un suono molto più gradevole, molto più pulito, il meccanismo può essere più sviluppato in lungo, quindi può avere più asticelle che fanno i tasti più morbidi,
okay.
Più grande.
ok, ma se tu dovessi dire una tua giornata tipo, qual è?
Allora,
suoni 14 ore al giorno?
Adesso nel Covid oppure nella mia vita quotidiana?
No, in generale. Ormai Covid ci accompagna, quindi...
Infatti. No, tendenzialmente io cerco di fare più cose possibili, sempre per i piccoli obiettivi. C'è la parte social, per cui che è nata da poco, perché è nata da aprile, per cui ti metti lì, pensa al contenuto, realizza il contenuto. C'è la parte studio, che è meno di quanto dovrebbe essere. E poi tendenzialmente, te l'ho detto, a me piace tanto tessere relazioni sociali. Il capitale umano per me è fondamentale. Quindi sono stato dentro Fridays for Future come movimento, poi appunto si prepara le missioni, fai la riunione, prepara il biglietto, coordini i volontari, fai i corsi. Cerco di essere il più impegnato possibile. Adesso col Covid le giornate si riducono notevolmente alla parte social, studio e riunioni online.
Ok, ma ho visto una tua foto con Greta o me la sono sognata?
Giusto, perché ho fatto parte del movimento anche nel coordinamento del movimento di Fridays, poi adesso mi sono un pochino allontanato per quanto i ragazzi di Fridays stiano continuando a fare un lavoro meraviglioso, io mi sono allontanato perché dovendo dedicare tanto tempo a preparare le missioni diventava un po' follia, cioè troppe cose insieme, però quando era venuta Greta qua a Torino, sì, ero nel coordinamento e quindi...
C'è stata la... Che tipo è lei? Anche lei sembra una pazza furiosa, mica da ridere.
Così. È molto timida, nel senso che quando è sul palco, tranquilla. Quando hai l'approccio e chiacchieri è un attimo più contenuta. Il padre è una persona meravigliosa. Il padre è veramente una gran bella persona.
Ah, wow. Ma quindi che cosa conti di fare, diciamo, di questa property, come si usa in termini tecnici, stai costruendo una property su TikTok e poi volendo, se ti metti anche su YouTube, Insta, in realtà potresti crescere molto velocemente anche lì. Hai in mente qualche cosa e su una roba che fai così di cazzeggio, come la stai vivendo?
Io, come ti ho detto all'inizio, TikTok lo sto vivendo come la più bella fonte di contatti che esista nella storia, perché non diventerà un lavoro, te lo dico, non diventerà un lavoro, non sono sotto un'agenzia per dire che mi procura lavori, roba del genere. Capita ogni tanto qualche collaborazione, ma a me piace per i contatti che mi dà, però continuo ad avere il focus nella vita di voler fare quello che sto facendo, quindi musica e missioni. Le missioni potrebbero, vorrebbero diventare la mia vita, e poi se non ci riesco faccio il pompiere, che è la mia seconda alternativa.
Pompiere, ma hai già un piano di backup per fare il pompiere? Sì, uno studio alternativo, sì?
Già, io adesso sto per iniziare a fare il corso per diventare pompiere volontario, e poi nel tempo magari si diventa pompieri professionisti.
Wow, pensa che l'altro giorno ho fatto un video dicendo che secondo me un imprenditore deve essere un pompiere, un giardiniere, un portiere, no? Perfetto. Perché appunto, cioè, vivi con l'estintore sempre sotto il cuscino, perché ogni giorno c'è menate, casini, così, nuovi incendi, no? E quindi questo è un po' l'argomento. Senti, bella maglia, ti dice Cassino Simona.
Grazie,
da YouTube.
Simona.
Ma che maglia è?
È la maglia della casa di carta, in realtà, che mi è stata regalata. Della casa...
Vedevo solo la parte sopra, eccola lì.
Mi è stata regalata forse a Natale. È capitata oggi.
Il vicino continuano a dirmi pac, il vicino non so perché.
Senti, ma... quanto lo dicono a me.
Esatto, penso quanto è contento lui. Ma secondo te il flauto a scuola, ho visto anche in chat, lo chiedevo a qualcuno, ero curioso della tua opinione, che anche a me, cioè da 40 anni ti danno sempre sto flauto, devi portare il flauto, il flauto, ma che cazzo lo suona sto flauto? Ma allora, ha senso o no?
Allora, il flauto è stato introdotto in una riforma che in realtà aveva un gran senso, perché il flauto è uno strumento esattamente come il pianoforte, che ti dà la possibilità di avere un feedback immediato di quello che fai. Nel senso che tu cacci una fiatata lì dentro, come metti le dita, il suono esce, no?
Giusto.
Però è molto più portatile di un pianoforte. E soprattutto lo possono suonare tutti insieme. Mentre pianoforti non possono avere 20 pianoforti a far suonare agli alunni. Quindi, in potenza è molto intelligente. Però è uno degli strumenti più fastidiosi che esista nella storia. E quindi... non lo so, io sono d'accordo a introdurre i bambini alla musica anche col flauto. Sicuramente è difficile, dopo quel trauma di sentire i fischi per 3 anni, che qualcuno continui a suonare il flauto in orchestra.
Certo, ti traumatizza al punto tale. Sara Quintini l'aveva chiesto, eccoci qua. Sara, ti abbiamo beccata, anche eccoci. Tu avevi il tuo dubbio sul flauto. Invece, scusami, quando... quando tu suoni pianoforte, cioè ti alleni, diciamo, un tot di ore al giorno, hai, come dire, un piano di miglioramento, di allenamento, dei pezzi che devi imparare, vuoi imparare, come funziona?
È sempre la solita storia ormai ripetuta delle piccole challenge, anche personali, nel senso che sono quelle che fanno un sacco crescere col pianoforte, perché voglio imparare, che ne so, la marcia alla turca di Mozart, perfetto, metto lì, la faccio finché viene fuori, e poi su TikTok ti chiedono falla a 200 bpm e quindi ricominci a fare la sfida per arrivare sempre più veloce. E il pianoforte per me è molto così, è molto, cavolo, questo pezzo magico, bellissimo, lo voglio imparare, e poi però lo voglio far più figo, voglio aggiungere, ed è sempre quei piccoli traguardi da raggiungere per raggiungerne poi uno grande.
Ma ti piacerebbe, diciamo, musicalmente hai un'ambizione di qualche tipo, suonare con qualcuno, fare un album tuo, un tour tuo, hai qualche idea del genere oppure no?
Ma sai che a me piace tanto suonare con le persone quando possiamo suonare easy, senza per forza un palco e un pubblico. Per esempio, quando è da Francesca, Madame, a casa, abbiamo suonato tantissimo, io sono stato benissimo, con Shade, per dire, altro che ci vediamo... abbastanza spesso, anche lì abbiamo suonato insieme al pianoforte, figurati, del mercato di Porta Palazzo, per dire. Oh. E proprio il bello di fare musica insieme per me è questo. Poi, per carità, sì, se ti dovessi dire, cavolo, andiamo su un palco con Einaudi, per dirti, un pianoforte un po' inflazionato, allora sì, lo farei volentieri. Però non è proprio quel pallino che ho fisso, sai?
Ah, ok. Perché io ti vedrei benissimo fare anche, cioè, un tuo tour, una tua iniziativa, poi la puoi fare in mille modi diversi. C'erano diversi pianisti, no, giovani che erano usciti e suonavano appunto nelle piazze, in strada. Qua a Brighton mettono i pianoforti. L'altra sera sul lungomare c'è un tizio che ha portato il pianoforte e l'ha messo sul lungomare e suonava guardandosi il tramonto. Così, spettacolo, insomma.
Per io cui, così ecco, ho suonato tanto in benissimo strada, tipo in stazione o in pianoforti che ci sono in giro per Torino. Locali, non che mi hanno chiamato per suonare, vedevo il pianoforte, dico, posso suonarlo? E lì ho suonato tanto così, e ho iniziato a suonare così, al pianoforte di Porta Nuova, figurati, la stazione centrale di Torino. Bello.
Però non ti vedi, ecco, pensavo fossi proiettato in un qualche modo a una carriera musicale, invece ti vedo molto più spostato, che è anche bello, insomma, a me sembra un'ottima notizia, cioè, nel senso, non perché una carriera musicale non sia bella, ma dico, è bello che tu abbia questo profilo umanitario molto, molto spiccato, però mi immaginavo che magari invece avessi voglia di fare qualche cosa musicalmente.
Ma per carità, voglia sì, non è solo il primo, non investirei tutte le mie energie in quello, ecco.
Ok, ok. E c'è qualcuno con cui ti piacerebbe suonare, degli artisti italiani o stranieri che conosci?
Ma guarda, allora, io ho tante piccole passioni e la figata è che piano piano li sto conoscendo tutti e questa cosa per me è meravigliosa. Okay. Nel senso che se ti dovessi dire uno con cui vorrei suonare, è proprio che mettiamoci su un palco e divertiamoci, è Mannarino. Alessandro Mannarino, non so se hai presente.
Sai che non so che sia, porca paletta.
Ti consiglio di darci un'ascoltata, è un cantautore romano, veramente spettacolo. E poi dovessi andare all'estero, diciamo che sparerei un po' sulla Croce Rossa, per cui ti direi chi è nato dalla strada ed è davvero grande, quindi Ed Sheeran. Mi piace molto il percorso che ha fatto, perché è caduto nel diventare commerciale e poi si è risollevato. Ha diminuito un botto le visualizzazioni e le vendite, ma pur di tornare autentico, ha scelto di diminuire le vendite. Quindi mi piace la sua filosofia.
Quella tipologia. L'avevi visto il film dove c'è il tizio, che recita anche Ed Sheeran, e c'è il tizio che fa un incidente e tutto il mondo dimentica tutta la musica dei Beatles, ma lui è l'unico che se la ricorda?
Sì, l'ho visto un po' a spizzichi e bocconi, però sì.
E lì c'è Ed Sheeran ad un certo punto dove Ed Sheeran viene a sapere di questo tizio, lo va a trovare a casa e lui dice, cazzo, ma tu sei Ed Sheeran? E allora dice, no, ma tu sei un genio, hai scritto queste canzoni straordinarie dei Beatles, no? Che lui ricopia tutti i Beatles. E poi a un certo punto fanno un evento pubblico e Ed Sheeran dice, basta, allora dai, ti sfido, vediamo chi riesce a comporre la musica, la canzone più figa in 10 minuti. Allora Ed Sheeran va, 10 minuti torna e fa un pezzo fighissimo. E lui arriva e fa, non so, Yesterday, capito? Non so,
cioè,
okay,
quindi...
E tutti, mamma mia, sei un genio fottuto. E lui, sorry.
Spettacolo.
Lorenzo Monti dice, ti chiede, da quanto componi canzoni tue e se ne hai altre in serbo?
Ne ho altre, certo. Allora, io per adesso di canzoni che ho fatto uscire sono solo due brani di pianoforte. Le canzoni che ho, tra virgolette, composto, non mi prendo questa licenza poetica perché le abbiamo fatte con i bambini, sono tutte canzoni che non ho mai pubblicato per adesso perché sono un po' forti, sono tutte le frasi dei bambini in missione trasposte in inglese e suonate sulla chitarra, solo che parlano comunque di episodi di violenza, parlano di guerra, parlano di temi un po' forti,
pesanti,
e per adesso le ho tenute un po' nascoste. E comunque sì, ne ho in serbo altre perché ogni volta che un bambino mi parla è una nuova occasione per scrivere qualcosa. Poi usciranno, prima o poi usciranno.
Però forse mettendo insieme le due cose potresti, come dire, fare leva sulle le tue doti musicali e anche diciamo di performance, perché comunque anche nei video sei molto bravo a intrattenere, non è solamente, uno può essere bravissimo ma essere una noia mortale, no? Quindi tu hai...
Certo.
Il pacchetto tutto incluso, secondo me, sei figo complessivamente. No, è vero, e a quel punto, come dire, quello può essere il modo in cui tu costruisci una grande base d'attenzione. Poi su quella community puoi veicolare tutti i messaggi, no, umanitari che ti interessano, le iniziative che ti interessa promuovere, quindi questo
certo
diventa perfetto.
Sì, poi diciamo che quelle canzoni lì, io pretendo, per farle uscire, pretendo che siano cantate dalla persona giusta. E io non sono una secondo me io non sono la persona giusta, nel senso che non ho una persona in mente, non ti do un nome per dire deve cantarla quella persona lì. Però quando incontrerò l'artista che ha già una sua notorietà, che secondo me è in grado di cantarle davvero dal cuore, allora boh, sono nostre e le facciamo in tutti i modi possibili.
Ma tu lato canto come sei messo?
Sono intonato solo grazie al fatto che ho un buon orecchio, ma non ritengo di essere un bravo cantante. Cioè, quando si canta con gli amici, per carità, volentierissimo, ma mi mettessi davanti a un palco, la prima frase che direi sarebbe: ragazzi, non arrabbiatevi con me, non so cantare.
Cazzo, però sai fare miliardi di cose. Beh, veramente, cioè, io non so come fai. E cose, robe, le lingue, cioè, tutte. Altre cose
mi diverto,
che hai nel repertorio?
Una comicata in realtà. Hai presente cos'è il diablo?
No.
Ok, è uno strumento di giocoleria che io ho imparato, figurati, perché ero affascinato dai ragazzi che ai semafori facevano due spicci con la giocoleria, no? Oh, mi sono impuntato, cioè, avrò avuto 11 anni, mi sono messo a imparare il diablo e a volte ancora tuttora vado ai semafori non per fare i soldi, ma per il gusto di essere quello che io idolatravo. Io vedevo quei ragazzi, mi piacevano, voglio essere loro. E quindi...
Però evidentemente hai una capacità di apprendimento di diverse cose molto sviluppata, ecco, molto spiccata, perché se no non si spiega come cacchio fai a saper fare tutto. Ci avrai una roba che non sai fare, cazzo.
Sì, vabbè, un sacco di cose.
Esatto. Hai mai ragionato su qual è il tuo approccio all'apprendimento di una nuova competenza? C'è qualche cosa che può tornarci utile per imparare
meglio?
Secondo
me è un approccio che non so dire quanto sia corretto. Cioè, io ci ho pensato perché mi sono proprio messo lì a dire come imparo, perché volevo farlo con i bambini, volevo insegnare loro ad imparare, no? Io ho questo problema, che è un vantaggio e problema, cioè che imparo sfidandomi. È un vantaggio perché tendenzialmente hai uno stimolo continuo a fare meglio e a fare di più e essere più bravo di te stesso. Al contempo, quando sbagli e quando non riesci, è più frustrante ancora. Ma questo ovunque, anche, dico, TikTok, è un po' Dark Side of the Moon da una parte, perché fighissimo, hai milioni di visualizzazioni, però quando quel video che tu eri sicuro che ti sei impegnato fa 200.000, lo guardi e fai no, cacchio. E ti prendi un colpetto, no? E lavorare solo per sfide ti fa imparare tanto, ma ti fa anche rognare parecchio.
Alessandro dice che sei anche un genio della magia.
Come lo sa? Ti aiuto! Come fa a saperlo? No, ho solo fatto... ho studiato teatro, io quando ero piccolino. E studiando teatro ho studiato cartomagia, quindi l'illusionismo con le carte, ma poco, cioè...
Cos'è? Di base, vabbè, insomma, sì. Meglio che niente. E la tua ragazza norvegese dove l'hai conosciuta?
L'ho conosciuta a Torino. For Future. Sì, l'ho conosciuta a Torino. Okay. Lei è norvegese e è tanti anni che adesso è in Italia. Quando parla non si sente neanche l'accento norvegese. E in famiglia parla norvegese e infatti quando io sono a casa tipo a cena da loro, che lei e suo padre parlano norvegese, io sono lì mi stanno insultando. E comunque l'ho conosciuta a Fridays for Future. Sì, sì.
Ok, senti, nulla, bisogna suonare qualcosa, Pietro, qua mi sta massacrando, non riesco più a tenerli, non so cosa fare, io non so suonare, se no volentieri ti avrei dato una mano a fare, però no, non so che cazzo fare.
Dopo prometto che suoniamo, lo giuro.
Vabbè. Bene, 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 ascoltami, nulla, mi sembra tutto molto interessante. TikTok? Hai qualche suggerimento, consiglio per chi magari smanetta su TikTok e cerca di far crescere il proprio profilo? Hai capito qualche cosa di interessante?
Ah beh, divertirsi è la prima cosa, nel senso che se lo fai solo con la prospettiva seria di fare sempre il video migliore, poi ti spari nei piedi perché i video non funzionano e quindi è frustrante. Divertiti tanto e io poi non so dirtelo, cioè, nel senso... Io, cavolo, da aprile ad oggi ho avuto, boom, un'esplosione che neanch'io so veramente spiegare completamente il perché. la cosa migliore che ti posso dire è abbi relazioni con le persone. Cioè, quando qualcuno di un pochino più grande ti segue, scrivigli, ciao, come stai? Conosciamoci. Giusto, io cavolo, quando qualcuno di grande mi scrive, il primo messaggio è il mio numero di telefono. Solo okay. per il gusto di dire, chiamami, facciamoci un pronto e ci accogliamo. È bello, okay? Lavorare un po' per obiettivi.
YouTube? Stai mettendo magari alcuni video di TikTok, qualche playlist su YouTube per farlo girare un po' oppure no?
Ma sai che ci ho pensato tanto? Io non ho un canale YouTube, nel senso che ho il mio profilo YouTube in cui sono usciti qualche videouccio, ma veramente poca roba e mai fatta con l'obiettivo di andare forte. Ci ho pensato di investire su YouTube, investire tempo ed energie. Non l'ho ancora fatto perché... non lo so, non so okay. dirti perché.
Ok. Mi chiedono se sai anche cucinare, perché tutti sanno che io sono negato a cucinare, quindi non puoi sapere anche cucinare, sennò questo è uno smacco totale.
Non sono bravo a cucinare, mi diverto a fare i dolci. Non sono okay. bravo a fare...
però faccio delle torte giganti.
Mi diverto molto a fare i dolci, perché mi piace mangiarli, quindi me li faccio, okay. un po' una coccola.
Grande. Senti Pietro, nulla, direi che siamo arrivati in fondo e... cosa fai? Strimpelli qualche cosa davvero? O no, non c'hai voglia?
Ma
è come quando uno chiede ai cantanti, dai ci canti la canzone, c'ho voglia di cantare la canzone.
Twinkle, twinkle, esatto. Ma guarda, più che altro dovrei tipo staccare il microfono, spostare il telefono.
Non si può fare, non si può fare, ragazzi. Non c'è. Andate su TikTok e seguitevi Pietro e trovate un sacco di roba sua. Hai già un'idea di prossimi video? Hai già qualcosa che bolle in pentola?
Io sì, un sacco, nel senso che tanto io scorro i commenti e quelli sono tutte le mie idee. Io non me le segno mai le idee, perché sono tutte nei commenti di TikTok. Se tu guardi i commenti sono, okay. suona questo, suona quello, suona al contrario. Quando sono andato in Rai, figurati, sono andato solo per quello. Mi hanno chiamato su Rai 3 solo perché mi hanno visto suonare sdraiato sullo sgabello, al contrario, sul pianoforte.
Ok.
Ed è nato da TikTok, da una sfida che mi hanno fatto.
Immagino, Pietro, che i musicisti più tradizionali ti diranno, ecco, no, TikTok, sono su TikTok. C'è sempre questa visione, no, che se uno non fa le cose in un modo tradizionale, allora no, non sì. fa parte della...
Ma ci sono tanto i criticoni, nel senso che sono un po' i bacchettoni, no? Non lo stai facendo secondo spartito. Ma tendenzialmente non se la prendono mai troppo, perché tanto lo vedono che è molto uno scherzo, è molto un gioco. Mm. E quindi ci sono ogni tanto qualche commento, ma molto meno di quanto io pensassi, di quanto io temessi.
Super. Il video che ti è piaciuto di più? Migliore in assoluto per te? No, il tuo che dici, cazzo, questo video è stato il mio top.
Cavolo, quello lì che ti dicevo prima, in cui ho suonato al contrario, non è stato il video che ha fatto più views, ne ha fatte un paio di milioni, tantissime, però non è stato il video più visto. Però, cavolo, è stata una soddisfazione, perché il commento era... suonare alla turca di Mozart è normale, sono capaci tutti. Allora io ho detto, porca troia, guarda, c'hai ragione, mi sono girato al contrario, e quando mi è venuta, fighissimo, wow. Sarà soddisfatto.
Senti Pietro, complimenti per tutto, davvero. Avanti tutta, insomma, hai miliardi di cose che puoi fare, sono veramente curioso di vedere quale sarà il tuo sviluppo futuro. E salutaci il vicino, allora, Pietro, gli mandiamo un grande un abbraccio al vicino.
Sempre. Sempre,
mettigli
sempre.
Una cassa da parte nostra con lo stereo, esatto. a palla stasera alle 2 di notte.
Povero, chiamerà la polizia prima o poi.
Grande Pietro, bocca